State ascoltando SBS Italian.
8:33 minuti, io sono Dario Castaldo in studio assieme ad Andrea Pagani, voi siete all'ascolto del programma italiano di radio SBS di martedì 16 dicembre 2025 in diretta, in streaming, in podcast, sulla app SBS Audio, sul nostro sito sbs.com.au/italian. Dunque, come detto, continuiamo a parlare di quanto è successo domenica pomeriggio a Sydney. Abbiamo sentito in precedenza da Paul Scutti quali siano state le principali reazioni del mondo politico sia australiano che internazionale. Nel frattempo continuano le indagini e emergono sempre più dettagli sull'identità dei due killer. Sajid Akram, cinquantenne che è rimasto ucciso domenica in un conflitto a fuoco con le forze dell'ordine, e suo figlio Navid, 24enne, residente a Bonnyrigg, a sud-ovest di Sydney.
E già dalle prime ore dopo l'attentato, gli elementi in mano all'inquirente hanno portato il primo ministro albanese, il premier del New South Wales Wince, l'ASIO, il servizio australiano di intelligence, a definire quello di Bondi Beach come un atto terroristico. Cerchiamo adesso di capirne di più. Ascolteremo successivamente anche le testimonianze di chi si trovava in quella parte di Sydney domenica, ma appunto iniziamo cercando di analizzare quanto successo. Lo facciamo assieme al nostro primo ospite, Matteo Vergani, professore associato alla Deakin University, direttore del Tackling Hate Lab, un centro di ricerca che parte dai dati per contrastare comportamenti dettati da ideologia e pregiudizio. Matteo, buongiorno, grazie per essere con noi.
Buongiorno Andrea, buongiorno Dario, a tutti gli ascoltatori.
Buongiorno Matteo.
Allora, iniziamo parlando, come detto, dei due killer, il 24enne Navid e suo padre Sajid, ricordiamo deceduto domenica dopo uno scontro a fuoco. Le vite dei due in questi giorni sono state scandagliate. Porto d'armi, irregolare possesso di 6 armi da fuoco, interviste a colleghi e familiari che si dicono sorpresi, ma soprattutto il fatto che l'ASIO, l'intelligence australiana, avesse messo gli occhi su uno dei due. Si è parlato poi di bandiere dello Stato Islamico nell'auto usata dai due, ma anche c'è da dire che, vedendoli in azione, secondo altri la loro scarsa destrezza risulta evidente, tant'è che appunto Sajid è stato disarmato da un passante.
Quanto è successo? È un fulmine a ciel sereno, frutto della mente di due esaltati, o davvero si può pensare a qualcosa di diverso? Perché vari quotidiani, anche italiani, sostengono la tesi di uno Stato Islamico che avrebbe ripreso a colpire con frequenza, e quindi hanno collegato la strage di Bondi ad altri eventi che hanno avuto luogo in altre parti del mondo negli ultimi giorni, come quanto successo in Siria, dove un attentatore membro appunto dello Stato Islamico ha ucciso due soldati americani e un loro interprete statunitense, ma anche l'attentato sventato ai mercatini natalizi in Germania la settimana scorsa. Ti chiedo cosa si sa e qual è la tua opinione al riguardo, Matteo.
Grazie Dario, ma la domanda centrale è se parliamo di un attacco coordinato dall'ISIS oppure di un'azione autonoma ispirata da quell'universo simbolico, diciamo. Al momento non lo sappiamo, quindi non so quanto senso ha speculare, ma questo tipo di distinzione emerge con il tempo tramite indagini approfondite. La verità è che entrambe le ipotesi potrebbero essere plausibili. Nella mia modesta opinione è molto più probabilmente che sia un'azione autonoma, anche perché l'ISIS ha organizzato attacchi in passato, ma non è mai stato come Al-Qaeda, che era strutturata gerarchicamente, organizzava attacchi in maniera centralizzata, magari in tutto il mondo. L'ISIS è sempre stato un brand adottato da persone in giro per il mondo, anche senza che l'organizzazione sapesse cosa stavano facendo. Questo accadeva anche in passato. È vero che l'ISIS non è scomparso e si sta riorganizzando in alcune aree del mondo, in particolare in Medio Oriente, in Africa, in Asia centrale soprattutto. Sta tornando a reclutare, però l'ISIS funziona come un brand, quindi è un marchio ideologico che individui o piccole cellule anche familiari, come quella che abbiamo visto in azione domenica, possono adottare in maniera autonoma e senza ricevere ordini, fondi o supporto operativo di alcun tipo. E questo è già successo in passato in Australia, in molti paesi occidentali, Quindi l'adozione o l'uso di questo simbolo della bandiera non implica automaticamente una catena di comando, che però il punto chiave non cambia, qualunque cosa sia, è il fatto che la comunità ebraica in Australia è da anni un obiettivo ad alto rischio per il terrorismo e il rischio di un attacco era purtroppo noto e considerato plausibile dagli apparati di sicurezza.
Ecco, Matteo, intanto ti chiediamo, qualora tu fossi collegato con degli speaker, se è possibile di disattivarli perché si sente un po' l'eco. Però hai parlato di autonomi. Ecco, quanto più frequenti sono, ti chiedo, eventi di questo tipo, non solo in Australia, dove mi viene da pensare ad esempio a Desi Freeman, che a settembre avrebbe ucciso due poliziotti e che ancora risulta fuggitivo, ma anche in altre aree del mondo. Cosa ci dice relativamente alla società il verificarsi di eventi simili, quindi quali sono, insomma, i fattori da considerare quando si analizzano eventi del genere?
Certo, allora, purtroppo sto parlando con il telefono senza speakers, mi dispiace se l'audio non è
Non ti preoccupare, il tuo audio
ottimale.
è corretto, è quando parliamo noi che sentiamo il nostro audio, ma va benissimo, vai pure avanti.
Ok, è la forma più comune di terrorismo nei paesi occidentali, è quella di individui radicalizzati in modo autonomo, anche se in realtà studi mostrano che non è mai o molto raramente totalmente autonomo. Infatti, diciamo, tra gli esperti, l'idea dei cosiddetti lupi solitari non esiste più. Studi hanno mostrato che hanno sempre un network di appoggio e questa terminologia è molto criticata. Però, diciamo, la figura del terrorista guidato da un'organizzazione strutturata è sempre più rara, cioè non esiste quasi più. Crescono invece i numeri di individui che si radicalizzano soprattutto online, spesso in tempi molto brevi, spesso persone che hanno ideologie poco coerenti, che mischiano simboli, narrazioni, riferimenti diversi e non seguono neanche una dottrina solida, ideologica o religiosa. Cosa ci dice questo della società contemporanea? Le grandi ideologie mobilitanti sono in crisi, ma restano intatti fattori di rischio per la violenza. E questi fattori non sono ideologici, ma sono spesso psicologici, sociali, relazionali, la ricerca di appartenenza, la frustrazione personale, l'isolamento. E quindi questi fattori si intrecciano con temi politici globali. Internet amplifica tutto questo e soprattutto nel caso di quello che abbiamo visto domenica, diciamo, essere esposti per anni a immagini di conflitti appunto in Medio Oriente sicuramente amplifica queste sensazioni, queste grievances, e le ideologie diventano un po' un mercato di simboli pronti all'uso, cioè sono una bandiera, uno slogan, offrono un nemico che alcune persone prendono e usano per compiere questi atti.
Ricordiamo che siamo in collegamento in diretta con Matteo Vergani, professore associato alla Deakin University e direttore del Tackling Hate Lab, centro di ricerca che parte dai dati per contrastare comportamenti dettati dall'ideologia e dal pregiudizio. A questo riguardo, Matteo, l'abbiamo detto, secondo la Task Force Antiterrorismo, effettivamente non soltanto è stata trovata questa bandiera dello Stato islamico, ma l'ESIO aveva innalzato quest'anno il livello, la soglia degli attacchi in Australia da possibili a probabili. Ti chiedo intanto che cosa significhi in termini tecnici e poi effettivamente alla luce di tutti questi segnali, l'aumento dei casi di antisemitismo, l'aumento della probabilità, del rischio che si verificassero attentati in Australia, si poteva fare evidentemente qualcosa di più? Sono stati sottovalutati alcuni di questi segnali o, come ha detto ieri anche l'ex primo ministro Malcolm Turnbull, quando si tratta di lupi solitari, l'ho detto anche Antonio Albanese, è oggettivamente più difficile, se non impossibile, prevenire qualsiasi tipo di rischio.
Sì, dunque, probabile in linguaggio tecnico significa una probabilità superiore al 50%. Ora, chiaramente non è una scienza esatta, però serve, diciamo, non è una previsione di un evento specifico, ma è una valutazione del contesto di rischio e serve a preparare istituzioni, forze dell'ordine, le comunità a potenziali atti di questo tipo e non, diciamo, creare il panico. Quindi l'ESIO descrive un ambiente di sicurezza più fragile, questo è, dove c'è meno coesione sociale, meno fiducia nelle istituzioni, più polarizzazione, più complottismi che circolano online e crescono attori domestici spinti dall'azione di questioni, diciamo, sociopolitiche intrecciate a problemi personali, intrecciate a conflitti globali come quello in Medio Oriente, che alimentano tensioni in Australia. Ora, ovviamente, quando si tratta di prevenzione di questi atti, io non credo che abbiano una relazione lineare con diciamo, il sentimento pubblico nei confronti della comunità ebraica. Quello, diciamo, questo sentimento negativo o atti di discriminazione sono un problema enorme e non devono accadere. Ma non penso che attraverso progetti di educazione o di diciamo, censura di frasi, linguaggi d'odio online si possa riuscire a prevenire questi atti di terrorismo che invece provengono da una fonte diversa. E l'unico modo di prevenirli è l'intelligence, è il monitoraggio di persone a rischio e la verità, ed è veramente allarmante, ma è così, è che quando un gruppo, una piccola cellula non è connessa con altre cellule che esistono già e quindi sfuggono dalla sorveglianza delle agenzie di sicurezza, prevenire un attacco di questo tipo è veramente difficile. E in questo caso è, diciamo, un caso abbastanza particolare nel contesto australiano perché uno dei due aveva una licenza per armi da fuoco e quindi è riuscito a utilizzare armi da fuoco in quel contesto, ma anche in un caso più, diciamo, comune in cui il terrorismo viene attuato in modi low cost, quindi senza armi da fuoco, con coltelli o con macchine, è quasi impossibile prevenire questo tipo di atti.
Rapidissimamente in chiusura, Matteo ha parlato di armi da fuoco. Abbiamo sentito che il governo intende dare una stretta alle leggi che lo regolano. L'ultima volta che se ne parlò fu nel 96, dopo la strage di Port Arthur, il più grave spargimento di sangue con armi da fuoco nella storia contemporanea australiana. Morirono 36 persone uccise da un 28enne tasmaniano. Ecco, in quegli anni quell'evento scosse le coscienze degli australiani perché quasi 400.000 persone restituirono le armi a un anno di distanza. Ti chiedo, alla luce di quanto è successo in questi ultimi mesi, includendo anche quello che è successo con Daisy Freeman, cos'è cambiato in Australia secondo te da quel 96?
Allora, beh, innanzitutto vorrei dire che quello che è successo dopo il 96 e dopo la strage di Port Arthur ha funzionato, nel senso se compariamo l'Australia con gli Stati Uniti, quello di domenica è il primo attacco terroristico significativo di successo avvenuto in suolo australiano. Negli Stati Uniti ce ne sono state una lista molto lunga purtroppo di mass shootings e la disponibilità di armi da fuoco è il fattore fondamentale. E l'Australia non ha più vissuto stragi comparabili per quasi 30 anni. Nel tempo le tutele purtroppo si sono indebolite, il numero di armi in circolazione è aumentato, le licenze sono diventate più facili da mantenere nel tempo e i controlli sul numero di armi possedute sono un po' disomogenei per stati, e quindi esistono delle falle. E questo significa che però quello che è successo, io sono certo che la lezione di Port Arthur resta molto valida e le armi non sono un problema ideologico, ma moltiplicano la letalità, ovviamente. Quindi, in un contesto di radicalizzazione rapida e individuale, la disponibilità di armi fa la differenza tra una minaccia e una strage. Quindi, le leggi sulle armi, io immagino, verranno rafforzate e questa non è una risposta emotiva, ma è una risposta strutturale basata sull'evidenza.
Ed effettivamente sono già state annunciate nel pomeriggio di ieri novità al riguardo con un giro di vite del quale abbiamo parlato in precedenza. Il numero inevitabilmente in questi anni è aumentato, adesso addirittura in Australia ci sono più armi da fuoco rispetto a quante ce ne fossero nel 96, se non altro perché la popolazione è più che raddoppiata rispetto agli anni 90. Sono le 8:48, noi salutiamo e ringraziamo Matteo Vergani, professore associato alla Deakin University e direttore del Tackling Hate Lab. Grazie Matteo per la tua disponibilità e per la tua testimonianza. Buon lavoro e a presto.
Grazie Dario, grazie Andrea, un saluto a tutti gli ascoltatori.
Ringraziamo Matteo Vergani, il cui contributo ci porta alle 8:48. Ultima pausa di questa prima ora e torneremo tra pochissimo.
8:50 minuti di nuovo in diretta dagli studi di Radio SBS. Siete all'ascolto del programma italiano di questo martedì 16 dicembre 2025. Io sono Dario Castaldo in studio con Andrea Pagani. Adesso, dopo aver affrontato la questione relativa all'attentato di domenica a Bondi Beach dal punto di vista dell'analisi dell'antiterrorismo, dei rischi per la società australiana, ma anche dal punto di vista della questione dell'antisemitismo e della proliferazione delle armi da fuoco, cerchiamo di capirne di più ascoltando anche le testimonianze di chi vive a Sydney, di chi frequenta anche quotidianamente quella zona della città, o comunque la conosce molto bene. Iniziamo da questo aspetto con Fabrizio Iappelli, che è guida turistica proprio di Sydney. Buongiorno Fabrizio, benvenuto su Radio SBS.
Buongiorno a tutti.
Allora, tu domenica non ti trovavi a Bondi, ma quella è una zona che frequenti pressoché quotidianamente, in particolare proprio il ponte che abbiamo visto in moltissimi video diffusi in rete, quello usato dai due killer, Navita Kram e Padre Sajid, come postazione dalla quale i due hanno aperto il fuoco uccidendo, come abbiamo detto più volte, 15 persone. Ti chiedo se nelle ultime 48 ore sei tornato sul luogo dell'attentato ed eventualmente che effetto ti ha fatto.
No, ancora no. Ieri ero in tour, nel nostro tour che è Sydney to Bondi, quindi copriamo la zona, ma ieri l'ho evitata. Un po' per rispetto, un po' per paura da parte dei clienti, un po' perché era proprio chiusa la parete, proprio la strada era completamente chiusa. Avevano già dato allerta che era ancora chiusa per operazioni di polizia. Quindi i clienti mi hanno detto ovviamente la evitiamo e l'ho evitata. Mi sono fermato a Bronti e in altre località. Ma
non ti ha sorpreso questo aspetto? Non ti ha sorpreso che viceversa, al contrario, non volessero proprio andare a vedere il luogo che era diventato tristemente celebre il giorno precedente?
No, guarda, ho ricevuto anche delle cancellazioni per i prossimi giorni, cioè cose anche un po' paura infondata. Purtroppo il terrorismo è questo, nel senso creano paura che poi rimane. Perde il tempo, per fortuna, perché poi un po' si dimentica, un po' bisogna anche andare avanti e non permettergli di farci terrorizzare.
Parleremo poi, tra l'altro, dell'effetto che potrebbe avere anche alla luce del fatto che siamo in un periodo dell'anno in cui le visite dovrebbero aumentare e moltiplicarsi. Dunque, tu sei familiare con quella, hai una certa familiarità con quella zona, perché appunto lo usi spesso per le tue visite. Cosa puoi dirci di quella zona per coloro che non hanno avuto la possibilità di vederla e che non la conoscono? Cosa c'è di particolare, specialmente quel ponte lì, che da cui allora, poi sono stati individuati
sì,
due...
il ponte attraverso il parcheggio, quindi fa accedere i bus turistici che noi utilizziamo con il giardino e il playground, perché tra il Saving Life Club e il giardino dove hanno sparato, dove ci sono i tavolini da picnic, dove io mi fermo, c'è anche un playground. Quindi non si è inquadrato, non l'hanno mai inquadrato bene, a pieno, però c'è un playground subito dopo il ponticello. Quindi è accanto al pavilion, è proprio al centro di Bondi, e a volte giornate domeniche che sono in tour la mattina, quando ci sono 40 gradi a Sydney, ci sono anche 20.000 persone, quindi diciamo che è andata bene, nel senso era tardi la sera, c'era meno gente, però la location è vicina al playground dove ci sono i picnic table del giardino, alla fine diciamo più verso Sydney Bondi Nord, rispetto alla torretta del salvavita, diciamo, dei bagnini.
Tu, come detto, sei lì praticamente più quotidianamente. Cosa facevi domenica? Come sei entrato? Come sei venuto a conoscenza di quello che stava accadendo?
La mattina ero in tour in città, quindi il walking tour, non ero a Bondi, con dei turisti italiani, e il pomeriggio a un party, con un Christmas party di mio figlio, quindi degli amichetti del kindergarten hanno fatto questa festicciola, e nel pomeriggio mi sono arrivati dei messaggi da un'altra guida che sta su Kangaroo Island. Mi ha detto: Fabrizio, hai sentito? Ho sceso il telegiornale lì a casa dei amici e siamo rimasti tutti proprio a bocca aperta con le prime immagini e le notizie. Sì.
E per quanto riguarda, ecco, quello che verrà, cioè i prossimi giorni, le festività di Natale, ma soprattutto quelle di Capodanno, per le quali Sydney è celebre in tutto il mondo e di solito viene ulteriormente riempita di turisti, ecco, qual è il sentire comune tra gli addetti ai lavori, insomma, se hai avuto modo di parlare con i colleghi, e quali sono le reazioni a caldo relativamente proprio all'aspetto dell'affluenza di persone a Sydney?
Sì, c'è sempre un po' di timore, nel senso sono delle giornate, ma non solo a Sydney, anche se pensiamo a uno Scenic World a Katoomba durante i tour alle Blue Mountains, ci sono migliaia e migliaia di turisti e lì non ci sono tutte le attenzioni che ci possono essere a Sydney. Ovviamente confidiamo nell'efficienza della polizia federale, nei controlli, metal detector all'aeroporto, quando arriva la gente, controlli sui passaporti, visti, perché sono qui, eccetera, eccetera. Quindi speriamo bene, perché dopo il Covid non ci vuole un'altra botta d'arresto, è la peak season, proprio il momento in cui si lavora di più. Sono le due settimane, escluso agosto, insomma, sono le due settimane dove tra turisti, visitatori interni, si lavora veramente tanto, quindi un po' di apprensione c'è. Le prime richieste di cancellare il tour tra due giorni mi sono già arrivate, però stiamo parlando di gente che ha paura di andare sul posto, quindi anche un po' infondata, non mi preoccupo più tanto, però sì, un po' di apprensione c'è comunque.
Tu da quando, se posso permettermi di chiedere, da quanto tempo fai questo lavoro in Australia?
Dal 2018 sono diventata una guida professionale, adesso abbiamo un team di 8 guide che lavorano per noi, e diversi mezzi, e diciamo che se fossi stato lì sarei stato veramente scioccato della situazione, un problema anche gestire i tuoi passeggeri, perché alla fine sei te in quel momento il carer, cioè quello che deve pensare a loro, quindi sono situazioni di panico e lì l'istinto ovviamente ha sopravvento, però sì, sarei veramente in apprensione se dovesse succedere qualcosa, non tanto con me ma soprattutto con le mie guide, quindi con le mie dipendenti che sono in tour, gestiscono il gruppo, mettici famiglie con bambini, spesso capitano. Sì, sarebbe stato.
Ma in questi anni, ecco, è stato un fattore, come il fattore di rischio, ecco, abbiamo sentito prima che anche a livello proprio legale il fattore di rischio è salito, è una cosa che tenete di cui tenete conto anche quando organizzate escursioni o visite, oppure non era mai comunque stato nei vostri pensieri?
No, noi abbiamo un risk management plan, quindi abbiamo delle schede, delle cose che facciamo e rinnoviamo, rinfreschiamo ogni 2 anni, quindi abbiamo delle valutazioni di rischio per quello che riguarda le inondazioni, come abbiamo visto in passato qui a Sydney e in New South Wales, dei fuochi, dei bushfire, quindi abbiamo anche delle tabelle per valutare quei rischi, evitare alcune zone ovviamente, eccetera, eccetera, e c'è sempre stato un di rischio di terrorismo, ma minimo. Perché siamo in Australia, perché siamo a Sydney, però adesso, proprio l'altra sera, parlavo con mia moglie sul discorso proprio la sicurezza, non solo su un ambiente grosso come Bondi dove puoi scappare, ma ci sono altre situazioni, come dicevo prima, dove veramente sei incanalato con un gruppo di 50 turisti, non hai proprio via di fuga, è quello che sto rivalutando un po', alcune fermate, ecco, sto cercando di evitare magari lo Scenic World, ecco, a Natale magari, perché se dovesse capitare qualcosa lì, ovviamente la polizia non ci mette 9 minuti a arrivare, lì ce ne mette 20 magari, e quindi sì, stiamo un po' rivalutando sotto quest'ottica, almeno le giornate di fuoco, quelle dove c'è le school holidays, dove tutti vanno alle Blue Mountains per farsi una giornata fuori, quelle giornate le eviteremo sicuramente.
Allora, ringraziamo Fabrizio Iappelli, che è guida turistica ovviamente italiana a Sydney, che frequenta proprio i luoghi tristemente diventati noti a livello globale come il ponte di Bondi Beach. Grazie Fabrizio per la tua testimonianza e a presto.
Un saluto, ciao.
Volete ascoltare altre storie come questa? Potete trovarle su Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o ovunque scarichiate i vostri podcast.